Riprendiamo esattamente più o meno da dove ci siamo lasciati un anno fa con Gianluigi, questo perché si senta a casa. La sfida, perché questo per me si tratta, è che aveva chiesto già un anno fa di poter fare insieme genitori e figli. E va bene, mi sembra lui coraggioso, io mi fido di lui, anche perché l'anno scorso era andato alla grande, come si dice, sia con i ragazzi, ero arrivato che erano già passate le 10 quel venerdì sera e il gruppo era ancora attento, rispondeva, non lo vedevo distratto, dissipato, non vedeva l'ora di che finisse. Tanto è vero, qualcuno di voi genitori qui presente lo sa, il figlio gli ha detto: mamma o papà, devi andare domenica, cosa inaudita perché di solito sono i genitori che dicono, raccomandano ai figli. E quando ci siamo trovati domenica, appunto festa della famiglia, non eravamo molto di più, sempre pochi privilegiati, nel senso che voi l'avete capito che è importante quanto una catechesi, appunto è stato interessantissimo. Quindi il grazie di essere tornato, grazie perché il materiale, quello che accompagnerà appunto la sua presentazione, la sua stessa registrazione, sarà visibile, sarà accessibile sul sito della parrocchia. E poi mi diceva che ha un corso, ma di questo ce ne parla un attimo, in modo che anche per noi ripetere, far condividere, magari non credono a me, ma magari qualche altro genitore ha più fiducia quando parli tu, consegnalo, perché questo abbiamo imparato nella comunità cristiana, non tenere le cose che a noi sono risultate buone, importanti, preziose, ma condividerle come un pane spezzato. Quindi questa è la logica, appunto, nessun campanilismo o egoismo. Consegnalo agli altri oggi assenti. Finisco soltanto con un accenno in più, perché ti ringrazio Gianluigi, non lo so se lo sai, in parallelo con questo tuo discorso, quello diciamo delle bufale, quindi ancora un approfondimento sull'uso buono dei social, impariamo, non rimaniamo come dire fuori dal tempo, è quello di ragionare perché c'è un pericolo costante, che quando smettiamo di pensare, cioè di avere un filtro critico di fronte a qualunque notizia, a noi sembra di non fare niente di male, perché uno si occupa della famiglia, si occupa del lavoro, cioè abbiamo tante altre cose importantissime e belle da fare, ma creiamo anche noi, dunque siamo responsabili, un clima pericolosissimo. Il clima l'ho paragonato a quel bosco che rimane secco per mesi. Non è successo niente, è secco, ma è il terreno adatto perché basta un niente, una scintilla e poi scoppia l'incendio. Mi riferisco al problema della guerra. Tutte le guerre sono nate esattamente così. Sono state preparate senza che la gente se ne accorgesse. Ma non sto dicendo la corsa agli armamenti, sto dicendo esattamente che i cittadini, la gente, continuava a mangiare, a bere, a sposarsi, a fare tutte cose belle, direbbe il Vangelo, senza accorgersi che appunto si stava preparando. Dopodiché basta che qualcuno arrivi con una notizia clamorosa che, come dire, consideri il pericolo che sta in quelli lì. Oggi è giornata della memoria e quelli lì erano per tante volte gli ebrei, ma non sono stati mica gli unici nella storia. E allora dopo il patatrac avviene. No? Ecco, quindi anche questo è un aiuto, se vuoi, collaterale, ma decisivo. Non ho appuntamenti, ne approfitto per dirvi, i prossimi, anche perché ho intenzione di chiamare Marco Cortesi, non tanto a fare un teatro, lui era già venuto qui per questo, era un obiettore di coscienza internazionale, cioè non in Italia, al campo profughi che c'era appunto in Slovenia e ha incontrato le donne di Pola, quella è stata la sua prima rappresentazione, ma appunto a raccontarci questa esperienza e poi a fare magari una gita, ma appunto vi scriverò appena riusciamo a organizzare questo. È tanto impegnato, quindi una volta che passa vicino a noi, a Vimercate, magari appunto lo incrociamo, lo ospitiamo. Grazie a te Gianluigi.
Buongiorno, sono contentissimo di essere qua, un po' perché è il proseguimento di quello che abbiamo fatto l'anno scorso, per chi c'era. L'anno scorso abbiamo fatto un ragionamento un po' più vasto sui social e sull'uso consapevole un po' della tecnologia in famiglia. Per chi c'era, forse ricordate, abbiamo fatto un incontro sulle regole, su stabilire comunque dei limiti, dei paletti. Questa volta facciamo una cosa un po' più specifica perché, appunto, come diceva il Don, ci sono poi degli aspetti molto molto particolari da affrontare. Questo delle bufale sembra un tema secondario, purtroppo non lo è, nel senso che, come vedremo dopo, le conseguenze del, come diceva appunto Don Marco, di non pensare o comunque non porre dei filtri può portare dei danni enormi. Quindi non so se qualcuno di voi l'ha sentito anche in televisione, queste fake news, queste bufale che effettivamente hanno portato danni, gente che si è fatta del male. Poi vediamo cosa vuol dire farsi del male, ma la cattiva informazione, la disinformazione possono condizionare le nostre vite. Allora è chiaro che se siamo comunque alle medie o siamo in questa età non abbiamo grossi problemi di questo tipo, anche se in realtà potremmo averli, ma più avanti si capisce per esempio che la malinformazione pilota le elezioni, condiziona quello che la gente pensa sugli altri, quello che la gente pensa sulle malattie e molti altri argomenti che non sono per niente secondari. Allora io vi presento brevemente questo libro, semplicemente perché io poi mi sono messo d'accordo, farò avere il libro che ho scritto con dei colleghi, che si chiama Manuale per difendersi dalla post-verità. Porca miseria, che parolona. La post-verità, cosa vorrà dire post-verità? Fate conto che post-verità era la parola dell'anno scorso. Cioè ogni anno l'Oxford Dictionary, che è uno dei più importanti vocabolari dizionari al mondo, stabilisce che ci sono la parola dell'anno. Ecco, la parola dell'anno, per curiosità, per esempio nel 2015 era un emoji. Sapete cos'è un emoji, no? Avete presente la faccina che ride talmente tanto che c'ha le lacrime blu? Era la parola dell'anno del 2015, ok? Hanno deciso invece che nell'anno dopo, quindi 2 anni fa, 2016, post-verità era la parola che rappresentava di più l'anno. Che cosa vuol dire post-verità? Un po' complicato. Vuol dire che in alcuni casi, nel mondo della comunicazione, nel mondo dei social, purtroppo per molte persone che una cosa sia vera o no è irrilevante. L'importante è quello che pensa e questo comincia a diventare un grosso, grosso problema. Poi vediamo nello specifico di cosa parliamo. Che cos'è una bufala? Facciamo così, prima vi chiedo, qualcuno sa perché si chiamano bufale? Ogni tanto qualcuno mi dice, sì, è quella roba che si mangia, che io metto sulla pizza, è tanto buona. Non è proprio la mozzarella, ma c'entra un po' con la mozzarella. Cioè, se qualcuno che lo sa perché si chiamano bufale e non fake news, disinformazione... Allora, è molto molto semplice in realtà. Le bufale, così come altri bovini, hanno l'anello al naso e per essere trascinate, quindi fare tutto quello che vuole l'allevatore. Ecco, quando noi caschiamo in questa disinformazione, siamo come dei bovini presi per l'anello e trascinati, no? Hai l'anello al naso, si suol dire, no? Anche... credi un po' a tutto quello che succede, ecco, l'origine è quella, ma poi in realtà che cos'è davvero una bufala? È molto semplice anche in questo caso, una affermazione falsa, però perché devi creare un'affermazione falsa? Cioè secondo me è molto importante capire che, e questa è una regola, che quando succede qualche cosa che sposta così tanto gli equilibri e provoca delle conseguenze, vuol dire che qualcuno ha degli interessi, e allora... la domanda è, perché si fanno le bufale? Io mi sono messo qui, come la signorina, mi sono messo a pensare, ho detto no, non è possibile che la gente lo faccia per divertimento, anche perché c'è gente che lo fa tutti i giorni, cioè c'è gente che sforna notizie false a ciclo continuo come se fosse un giornale vero. con la differenza che sono tutte panzane, si dice, tutte cose inventate. Qualcuno ha un'idea del perché c'è gente che di mestiere fa le bufale? Perché lo fa? Qualsiasi idea, lo so, è un po'... Vai! Uno dei motivi potrebbe essere avere visibilità o popolarità laddove si fa vedere. Ma non è tanto il numero uno dei motivi, però è un bel tentativo. C'è qualcuno che forse lo fa anche per quello. C'è qualche altro motivo? Il motivo è molto semplice. Tutte le volte che non capite perché succede qualche cosa, fate come quelli, gli indagatori dell'antimafia. Sapete come fanno gli indagatori dell'antimafia a beccare i mafiosi? Si dice in inglese follow the money, segui i soldi, ok? Purtroppo quando c'è qualcuno che si comporta in modo un po', diciamo, disonesto, non lo fa per divertirsi o avere tanta visibilità, anche se c'è qualcuno che... c'è sempre un interesse economico dietro. Cioè nella stragrande maggioranza dei casi il motivo è che fondamentalmente... vediamo se... si può girare da sopra? Ok? I soldi. E come si fa a guadagnare con una bufala? Cioè facciamo un giochino. Io adesso mi invento che a Vimercate sono scesi gli UFO, ok? Non so che UFO vi piacciono di più, ci sono tanti tipi di alieni. Diciamo che a Vimercate fanno un fotomontaggio, una immagine della chiesa di Vimercate con sopra un disco volante. Ok, come faccio a guadagnare da una roba così? Cioè non è che io faccio questa immagine con l'UFO e la vendo. Non penso che ci sia qualcuno che mi compri un'immagine così. Come faccio allora a fare i soldi? Sì, i visitatori. Sì, e come faccio a monetizzare però? Ripeto, questo secondo me è un passaggio chiave, perché secondo me se capiamo questi meccanismi capiamo veramente in che mondo viviamo online, nel senso perché c'è gente che appunto è mossa, è così interessata. Allora, anche qui il giochino, una volta scoperto, è semplicissimo. Quanto io più la sparo grossa, gli UFO a Vimercate, ci farai anche una risata, però dici, senti, ma andiamo un attimo a vedere che cosa diavolo scrivono, se non dico che magari ti viene da pensare che sia vero, ma quando tu hai una notizia così clamorosa sei molto incentivato a fare click, quindi a diventare un visitatore di un sito, e su questo sito molto probabilmente ci saranno dei banner pubblicitari o dei meccanismi di monetizzazione. Più visitatori, quindi più click, più visitatori, più gente che arriva a questi banner, più click sui banner, soldi. Ok? Hanno chiuso un sito di disinformazione l'anno scorso che guadagnava, mi sembra, tra i 300 e i 400 mila euro all'anno. C'è gente che facendo le bufale guadagna 5-6 mila euro al mese. Ok? Capite perché si mettono lì tutti i giorni? Cioè guadagnano più di me, di voi. È per questo che si mettono lì 8 ore al giorno. C'è qualcuno che magari sta pensando quasi quasi mi metto a fare il bufalaro, che non è una bella idea, perché proprio perché è diventato così grave, ripeto grave, perché sai, finché mi scrivi che sono arrivati gli UFO a Vimercate non fai grandi danni, ti fai una mezza risata e chi se ne importa, ma nel momento in cui cominci a dire ah guardate, poi lo vediamo, guardate che quelli delle industrie farmaceutiche sono dei cattivoni, hanno solo l'interesse di venderti degli medicinali che in realtà non fanno niente, te lo dico io come ti devi curare, non te lo dirà mai nessuno che con il bicarbonato di sodio si curano tutte le malattie. Ragazzi, non è uno scherzo, cioè girava una notizia per cui gente che doveva abbandonare la chemioterapia per fare le cure col bicarbonato di sodio, sono morti, ok? Sono morti. Subito. Quindi diventa un problema di sicurezza, non è più un problema di sì, quello lì fa due soldi, io credo agli alieni, comincia a diventare un problema grosso. E proprio perché è diventato un problema grosso, il nostro legislatore, il Parlamento, ha deciso una recrudescenza delle leggi che già c'erano e quindi adesso finisci in galera. Multe da decine di migliaia di euro, ti chiudono il sito e vai in galera. Quindi è diventato un reato. Quando c'è la galera si parla di reato, altrimenti si parlerebbe di multe, no? Quindi una gravità estrema. Tullio De Mauro, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare, però purtroppo scomparso non tanto tempo fa, era il più grande linguista italiano, studioso della lingua. Beh, lui dice, che 2/3 della popolazione italiana, spero sia un po' esagerato, sono analfabeti funzionali. Sapete cosa vuol dire analfabeti funzionali? Vuol dire che non è che sei analfabeta, cioè sai leggere e scrivere, ma non sei in grado di comprendere o criticare, capire criticamente un testo un po' complesso. 2/3 hanno delle difficoltà. Aia, porca miseria, cominciano a diventare tanti. A un certo punto, quando l'ho letto, ho detto, sai che forse ci sono dentro anch'io, perché certe volte faccio un po' fatica su alcuni testi. Quindi abbiamo là un terreno fertile, cioè se tu hai delle difficoltà, adesso per esempio io sono molto preoccupato perché si sta diffondendo questa idea che per esempio laurearsi sia inutile, ti laurei, arrivi alla laurea e tanto il lavoro non lo trovi, devi andare all'estero, ti sottopagano. Per me è inquietante questa cosa qua, quando invece è proprio nel dibattito pubblico che bisognerebbe incentivare a studiare di più, a conoscere di più, ma non perché vogliamo esibire il pezzo di carta, capirete. Io ho preso una laurea, ero contentissimo che avevo preso un bel voto, nessuno mi ha mai chiesto il voto, sono ancora non è quello, il problema è per te stesso, per capire tutte queste dinamiche, per non farsi fregare. Più studi e più sei padrone, secondo me, della tua vita e del tuo destino. Meno studi, più sei in balia di altri che potrebbero raccontarti qualsiasi stupidaggine e non hai i mezzi e gli strumenti per controbattere. Quindi lui diceva questa, ma quello che mi piaceva di più è Anna Maria Testa, che è un'altra studiosa molto molto brava della lingua, lei è viva, quindi e diceva che si sta affermando il fenomeno dei echo chambers. Cosa vuol dire? Vuol dire che molte persone vivono in una bolla. Quando arriva un'informazione che gli piace, la leggono. Quando arriva un'informazione che contrasta con quello che pensano, la respingono. Facciamo un esempio. Io non voglio toccare approfonditamente il tema dei vaccini, che è molto delicato, perché ho visto che c'è gente che si scalda su sta roba qua. A me non frega niente dei vaccini, non mi importa niente fare polemica. Facciamo finta che io penso, non è così, ma che io penso che i vaccini facciano male, ok? Cioè c'è gente che sta andando in giro a dire che i vaccini provocano l'autismo. È stato scientificamente dimostrato che è una stupidaggine. Okay. Ma se io penso che i vaccini provochino l'autismo, arriveranno 10 notizie, un medico, lo studio, il ministero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che mi diranno, guarda che i vaccini fanno solo bene, perché sennò la gente si ammala. E tu dici, è certo, quelli lì sono pagati da chi produce i vaccini, è chiaro che mi devono dire quella roba lì. Quindi 9 notizie sul fatto che i vaccini fanno bene, dici, sono tutte false. Arriva uno di un bloggettino, di un sito che non si sa da dove diavolo venga, e dice, ecco, c'è il complotto della Bayer che produce i vaccini, allora io invece ti dico la verità, i vaccini fanno male, non vaccinare i tuoi figli per niente. E dice, oh, finalmente uno che dice la verità. Capisci che l'atteggiamento è devastante. Non ti confronterai mai con gli altri. E da questo punto di vista, e qui ci ricolleghiamo all'anno scorso, i social non ci aiutano. Perché quando tu vai sui social, cerchi di comunicare e interagire solo con quelli che sono come te, cerchi di selezionare solo le notizie che piacciono a te. Perché sennò ti danno fastidio le altre, dici no, non c'ho voglia di litigare, di confrontare. Questo è un problema. Viviamo in delle bolle. E questa cosa sta provocando dei grandi, grandi drammi. Quali sono le bufale? Così vediamo se qualcuna di voi l'avete vista. Poi ve li faccio vedere proprio degli esempi. Queste sono le categorie di bufale che stanno circolando. Ci sono vere notizie inventate. Sembra una roba strana, ma poi vi faccio vedere cosa vuol dire. I gossip falsi, cioè notizie che riguardano i VIP, i cantanti, gli attori. E vediamo perché funzionano, bufare su dei marchi o dei prodotti che tutti conosciamo, oppure bufale complottistiche e altre. Ve le faccio vedere tutte, così vediamo un attimo se qualcuna di vi è capitato di vedere sui vostri profili, sui social. Quanti di voi hanno Instagram sulla mano, scusate per capire? Uno? Facebook, scusa, anche gli adulti, eh? Ok. WhatsApp invece c'è, chi c'ha WhatsApp? Va bene, va bene. No, ve lo dico perché stanno circolando le bufale su WhatsApp. Dopo vi faccio vedere che cosa gira anche su WhatsApp. Allora, vere notizie inventate, non sono vere. Ci sono dei siti che fanno satira, questo per esempio è Lercio, fanno satira, sono anche abbastanza divertenti, però il problema è che le persone sono convinte che siano vere. Cioè, questa, pensate questa notizia, l'importante è essere bella dentro, un radiologo lancia il concorso Miss Raggi X, Miss Raggi X, cioè quello che ha le ossa più belle, capite che non è plausibile, la gente convinta e commenta e dice no, ma secondo me non è giusto perché le ossa come fai a dire che sono, cioè c'era gente che commentava dicendo che pensavano che fosse vera, ma era satira, era proprio satira. Cioè, tant'è che questi di Lercio, che ripeto, si divertono, hanno dovuto fare una conferenza stampa per dire guardate che non sono vere, non sono bufale, cioè sono notizie che ci siamo inventati. E vabbè, i gossip fasulli, guardate questa immagine, RIP, che vuol dire rest in peace, oppure in latino, comunque riposi in pace, Nelson Mandela. Allora, Nelson Mandela era il presidente del Sudafrica, il paladino della lotta all'apartheid, bla 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 bla. Sapete qual è il piccolo problema? Questo qua si chiama Morgan Freeman, è vivo e fa l'attore, ma siccome un pochettino ci assomigliava, cioè o qualcuno che gli è andata un po' insieme la vista e non si è accorto, è uno scherzo in realtà. E le persone sono convinte che quello sia Nelson Mandela. E vabbè, andiamo avanti. La Coca-Cola, uno dei perché le tante bufale riguardano i marchi famosi e i VIP, i nostri personaggi preferiti? Perché noi li conosciamo bene, anzi sono quasi parte della nostra vita. Ci sono degli attori che noi praticamente vediamo come se fossero dei parenti. Cioè, tu vedi talmente tanto il personaggio del tuo telefilm che lo riconosci quasi come se fossi un parente. Quindi se arriva una notizia su di lui, ti sconvolge quasi quanto la notizia di un parente. Ma anche la Coca-Cola fa parte della nostra vita ormai, è un marchio che fa parte della nostra vita. Se mi invento una bufala sulla Coca-Cola, avrò più click rispetto che a un altro prodotto che non conosce nessuno. Questa qui era la bufala Coca-Cola. Cosa succede al vostro corpo quando bevete Coca-Cola? Cioè, girava questo pseudo studio scientifico che diceva che dopo aver bevuto la Coca-Cola, faceva vedere, dopo 5 minuti cominci ad avere problemi all'esofago, dopo 10 minuti arriva allo stomaco e poi ti brucia pareti dello stomaco e poi praticamente non avrai più la possibilità cose allucinanti. Poi la Coca-Cola non fa bene, ma è anidride carbonica e lo zucchero, cioè l'anidride carbonica c'è anche nell'acqua gasata, lo zucchero certo che fa male, ma non è che ti compromette la vita la Coca-Cola. Sì, c'è la caffeina, però è normale che, ripeto, se uso la Coca-Cola attiro più attenzione, se attiro più attenzione più click, più soldi, l'abbiamo detto prima. Guardate questa, praticamente c'è chi sostiene che Putin, che è il presidente della Russia, è immortale, cioè lui, hanno trovato queste fotografie, una del 1920, una del 41, del 15, è sempre uguale. Ma lo vedete che non è lui, cioè quello lì. Però la persona dice, no, però in effetti è un po' strano quel Putin lì, secondo me è qualcosa di strano. Cioè a un certo punto c'era gente che era convinta, questa vi giuro è vera, nel senso come ci sono persone che l'avevano condivisa come vera, che praticamente gli alieni, ok, hanno già conquistato la Terra. Cioè sono scesi sul nostro pianeta e sono entrati nei corpi dei presidenti degli Stati Uniti, del Papa e tutto, e questi alieni detti rettiliani, cioè da dentro il corpo di Trump, di Bush prima, governano il mondo, solo che questi che hanno scoperto il complotto sono molto più furbi, perché hanno detto se tu guardi bene l'occhio di Bush e adesso di Trump vedi che la pupilla è un po' verticale, come un serpente. Cioè, secondo voi gli alieni, i rettiliani, sono così intelligenti da aver conquistato il mondo, ma si perdono per un dettaglio dell'occhio? Quindi capite che si rendono ridicoli in alcuni casi. Comunque Putin secondo me non è immortale, per fortuna. Bufale che seminano odio. Mamma, cos'è il razzismo? Mangia o chiamo l'uomo nero. Ecco, questo è un grosso problema. Quando si diffonde una notizia con sottofondo razzista, è molto brutto il fatto che ci sia qualcuno che crea delle bufale razziste, ma il grave, secondo me, è che c'è un terreno fertile di gente che aspetta notizie per dare addosso all'immigrato, allo straniero. Me ne faccio vedere un esempio. A un certo punto ricevo questa, non mi ricordo se era in mail o in Facebook, però penso in Facebook. Allora, leggiamola. Questo è Acco bla bla bla, non lo so leggere. Vuole imporre in Italia l'uso dei numeri arabi. Condividi se sei indignato. Vuole imporre in Italia l'uso dei numeri arabi. C'è un piccolo problema, giusto? Perché sapete qual è il grosso problema? Non è tanto chi ha inventato questo, perché secondo me era una battuta, no? Chiaramente. I commenti. Arabo di merda, statene a casa tua, noi vogliamo i numeri italiani. Scusa, ma prova! Sapete che i numeri italiani, secondo me dovresti registrare i numeri di telefono con i numeri romani. Mettiti lì, XMCI, capite di... Ma dovete, i commenti erano inquietanti, perché lì non aspettavi altro che l'occasione per dare contro al diverso. Perché il diverso fa paura? Perché è normale. Non dovrebbe essere così, ma siamo animali. Noi siamo animali, giusto? Animali evoluti, animali, bestie, animali sociali. L'animale è al sicuro quando è in branco e in pericolo quando è fuori dal branco. E noi cerchiamo di fare branco, ma tu fai branco con quelli che sono uguali a te. Hai la tendenza a circondarti di persone come te, perché chi è come me non è una minaccia, è come me, questo è grave. Però è un meccanismo abbastanza naturale, va contrastato sicuramente, anche perché dovresti, secondo me, pensare che come te, qualsiasi essere umano è come te. Non è che puoi distinguere veramente se c'è un colorito di pelle un po' più qua, un po' più là, quindi... Ma questo è un altro discorso. Il problema poi è che ci sono delle bufale dove noi non abbiamo tante armi per difenderci, perché a meno che siamo degli scienziati, non possiamo contrastare delle bufale che non capiamo. A un certo punto si diceva che quando ci sono i terremoti, il sistema di rilevazione dei terremoti è truccato e ti dicono che un terremoto ha avuto un grado Richter o scala Mercalli basso, così non ti pagano l'assicurazione. Cioè, capite che io non so neanche come funziona il grado Richter, Mercalli, forse era sui danni, non lo so, non è il mio mestiere. Quindi come faccio a contrastarlo? La risposta c'è. La risposta è: se io non sono in grado di contrastare perché non sono competente, c'è qualcuno che è competente, è certificato come competente ed è un punto di riferimento. Potrebbe essere un geologo, potrebbe essere un giornalista che è specializzato. Cioè, noi comunque dobbiamo metterci nelle mani di specialisti. Invece in questi giorni, lo state vedendo in questi mesi, c'è questa idea per cui i professoroni sono il male, le persone comuni invece sanno veramente come vanno le cose. E ci sono persone che dicono: vabbè, tu sei un medico, ma te lo dico io come si cura sta roba qua. No, ma tu sei un politico, allora sei un ladro, lo faccio io il politico. Ostrega, fare politico è un mestiere, secondo me, cioè uno dovrebbe studiare decine di anni per fare il politico. Vabbè, il sole gira intorno alla terra. Secondo me sta roba qua l'hanno smentita qualche anno fa, no? Qualche centinaia di anni fa. C'è ancora gente che è convinta che appunto il sole gira intorno. Ma forse qua non si vede, ma vi assicuro una bellissima, questa fa ridere secondo me. C'è un'associazione negli Stati Uniti dei terrapiattisti. Cioè, questi, i terrapiattisti, cioè questi sono convinti che la terra è piatta. Cioè è piatta. E allora gli hanno detto: scusami, ma se la terra è piatta, a un certo punto cammini, arrivi al bordo e burli giù. No, hanno detto, no, funziona così. È l'effetto Pac-Man. Se avete giocato a Pac-Man, sapevate che c'è il fantasmino che a un certo punto arriva da una parte, esce da una parte e rientra dall'altra. Quindi in teoria tu sulla terra piatta arrivi, non so, in Australia, ti butti giù e torni su dall'America. Cioè, i terrapiattisti. Andate a vedere, vi prego, cercate terrapiattisti. Ci sono in Italia adesso. C'era un servizio delle Iene l'altra sera con l'intervista al terrapiattista. Cioè, è convinto che l'Australia non esista? Cioè, che è una bufala l'Australia? Cioè io all'inizio ridevo, sono i terrapiattisti. Vabbè, questa, i più piccoli non sanno di chi sto parlando, i più grandi la conoscono tutti. Cioè a un certo punto, lo racconto ai ragazzi, sulle televisioni private e non, perché era diventato comunque una cosa, un fenomeno nazionale, Vanna Marchi e il suo maestro Don Ascimiento, che era quell'altro, all'inizio vendevano un po' di roba normale, cioè cercavano di piazzarti le collane, le varie, un sacco di roba, erano dei venditori, dei piazzisti da televisione. A un certo punto hanno alzato il tiro e volevano fare più soldi. E allora dicevano, bah, se tu hai un mare incurabile, fai così, tanto non hai niente da perdere. Vieni da me, io ho la cura, una cura magica, basta un rametto di ulivo, adesso non mi ricordo se era un rametto di qualcosa, e un po' di sale, e tu guarisci. Signore che chiamavano, persone che investivano anche 30, 40, 50 mila euro per un pezzo di rametto e il sale, 50 mila euro. Galera. Cioè questa è finita in galera, lei, sua figlia c'era dentro anche, finita in galera, è uscita recentemente. Perché faccio vedere questa immagine? Perché io a volte devo dire che trovo comunque commenti da parte delle persone che dicono: lei è sicuramente una cialtrona, giusto? Non è che possiamo discutere che questa sia fosse una cialtrona, ragazzi, l'ha detto un giudice, scusate. Qual è il problema? È che ci sono delle persone che dicono: sì, ok, lei è una cialtrona, ma se tu credi che il rametto ti salvi dal tumore, allora è colpa tua. Questo è sbagliato, secondo me. Noi non siamo nella testa di una persona disperata e non sappiamo quanto vogliono aggrapparsi all'ennesima speranza, tanto non ne hanno più di speranze. Non possiamo condannare la vittima, perché se condanniamo la vittima non ci fermiamo più. Sapete che c'è gente che diceva: sì, ok, Hitler ha sterminato 6 milioni di ebrei, ma loro però erano avidi, prestavano il denaro, facevano comunella. Stai criminalizzando uno che è finito nel forno crematorio, stai criminalizzando uno disperato che si è fatto fregare 50.000 euro. È un problema, ok? Questo secondo me è un problema. Le testate, e non sono le testate al muro che diamo quando leggiamo dei terrapiattisti, sono le testate giornalistiche finte. Come funzionano online? Tu vedi la notizia e tu dici: lo so, se lo leggi bene è il Corriere della Pera, però hanno usato lo stesso tipo di scrittura che si dice font del Corriere della Sera. Quando tu vedi scorrere una notizia sulla tua pagina di Facebook, non è che stai lì a guardare che sia proprio Pera, Sera, ce n'è di peggio. Guardate il Giomale. Loro hanno usato, ripeto, lo stesso font del Giornale, solo che, visto piccolo, quella RN di Giornale e Giomale non la riconosci. Il Fattone Quotidiano. C'è anche il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano, tu non riesci a vedere bene che hanno invertito le lettere, pensi che sia il Fatto Quotidiano, che è un giornale nazionale, conosciuto e via dicendo. La Nozione al posto della Nazione, la Repubblica delle Banane. Ora, voi ridete, ma questi sono online e guadagnano, cioè questi fanno soldi. Lo vedrete. Allora, e qui svelo com'è poi ho pensato questo incontro, perché vi ho fatto venire insieme, perché io vorrei che facessimo poi degli esercizi insieme, e vi anticipo che l'esercizione finale è questa, una sfida per tutti. Io ho preso 4 notizie che ho visto comparire sulla mia bacheca di Facebook e io dopo vi do degli elementi e dovrete scoprire quali sono vere, quali sono false e perché. E questi sono dei meccanismi che dovreste poi imparare. Sono semplicissimi, vedrete, per usarlo ogni giorno, nel senso che, come vi dimostrerò, spesso bastano 10 secondi, 20 secondi per smascherare una bufala. Oggi ci trasformiamo in cacciatori di bufale, ok? Dopo lo vediamo insieme. Morto Bob Dylan, vince il Nobel e muore. Bob Dylan sta meglio di noi, ok? è una di quelle notizie che riguardano i VIP che dicevo prima, solo che la vedi, sembra scritta, cioè una notizia normale, c'è la foto ufficiale, c'è il titolo, ma se vai a guardare invece l'indirizzo, che ripeto sui social è molto piccolo, rainews24.live, non esiste, non è della Rai, non è un sito, non è una testata registrata, non sono giornalisti, solo che chi è che ci fa caso? Quello, il Fatto Quotidiano. Cosa dovrei fare io nel momento in cui vedo una notizia del genere? Fare delle verifiche. Quali verifiche? Magari me lo dite voi, perché questo sarà il primo esercizio. Ora, per chi vuole approfondire, c'è uno studioso di Torino, molto bravo, si chiama Roberto Trinchero, che ha fatto una sorta di decalogo, 10 regole su come si smascherano le bufale. Adesso ve lo riporto qui, adesso non lo stiamo a guardare tutto, vi dico le cose più importanti, anche perché poi magari le riportiamo. 1. L'accuratezza, l'informazione è accurata, è presentata in modo accurato, è scritta bene. Sapete che io ho fatto l'esame da giornalista professionista, ok? Io adesso lavoro con le aziende, faccio tutt'altro, ma io sono un giornalista. Fare il giornalista vuol dire che io ho dovuto lavorare in un'azienda editoriale che mi ha fatto fare tutta una gavetta, ho fatto un primo esame scritto, un secondo esame orale, ma prima ho dovuto fare 6 mesi di corso e mi hanno fatto una capoccia così su alcune cose. Mi hanno insegnato a scrivere, a curare le cose. Chi invece si improvvisa giornalista spesso non ha fatto tutto questo percorso. È molto raro, secondo me, che un giornalista ci metta dentro gli errori di grammatica nei testi. Invece quando leggiamo io le bufale scopriamo che sono scritte un po' maluccio, sono impaginate male, ci sono delle immagini non di qualità e già questo ci dovrebbe puzzare un po', no? Cioè è difficile che andiamo su Corriere.it e vediamo una roba con gli errori di grammatica, le immagini brutte, l'impaginazione fatta male. Sono professionisti. L'aggiornamento, queste informazioni sono aggiornate o sono vecchissime, non sono controllate? Andiamo veloce, è chiaro come viene esposta la notizia, la riesco a capire bene, capisco bene anche qua chi sta dietro alla notizia, c'è qualche riferimento, per esempio ci sono dei dati, mi citano la fonte di questi dati? Perché secondo me è importante, cioè tu stai dicendo, io vedo delle cose ogni tanto un po' sparate a caso, a parte che sono anche dei trucchi giornalistici, facciamo un esempio. Se io vi dico ci sarà un'epidemia di influenza a febbraio, dici vabbè che cosa vorrà dire, invece c'è qualcuno che ti dice a febbraio ci saranno 5 milioni e 200 mila italiani ammalati, tu dici ma scusa, vabbè che fai delle stime, ma un'influenza è un'epidemia per definizione, come diavolo fai a dire 5 milioni e 2? Ti dà credibilità invece, dici, vedi una notizia accurata, 5 milioni e 2, vedi c'è uno studio dietro, non c'è uno studio dietro. Figuratevi come lo usano questa cosa qua, a meno che tu mi dici appunto che ci sono delle stime molto particolari e sempre più si riescono ad avere delle stime. L'informatica, la comunicazione digitale ci ha portato quello. Vi dico una curiosità, è solo una parentesi. Non è ancora arrivato in Italia, ma arriverà un servizio di Google che si chiama Flu Trends, i trend dell'influenza. Cioè loro riusciranno a capire dove ci sarà il prossimo picco di influenza. Sapete perché? Perché loro hanno tutte le ricerche del mondo. Quindi se stai cercando mal di gola, tosse, rimedi mal di gola, lo cerchi a Roma e poi lo cerchi sopra Roma e poi lo cerchi a Firenze e poi capiscono come si sta muovendo. E riescono a prevedere dove arriverà. Cioè questa esiste già negli Stati Uniti, Google Flu Trends, si chiamano, non so se qualcuno l'ha mai sentito nominare, Big Data, no? Big Data, sono l'uso di grandi quantità di dati per fare delle previsioni, per capire la realtà. Ma torniamo a noi, altre informazioni, la notizia è completa, è controllabile quello che dici, appunto ci sono le fonti, la reputazione dell'autore, chi è l'autore, chi è che ha scritto? Sapete che esiste la possibilità di scoprire se uno è un giornalista davvero o è un cialtrone? L'ordine dei giornalisti ha l'elenco dei giornalisti, tutti i giornalisti italiani pubblicato sul suo sito. Tu vai, ricerchi, c'è nome, cognome, la data in cui è entrato nell'ordine e dove vive. Ci sono anche io, se volete andare a vedere. Magari pensate che questo è un cialtrone, non è vero che è un giornalista, andate a vedere. E poi se è trasparente e via dicendo. Ora, perché sono andato un po' veloce su questa cosa? Perché io vorrei che invece foste voi a scrivermi le regole del perfetto cacciatore di bufale. Cioè, un po' qualcosa ve l'ho già detto, ma poi ne dirò altre di cose. Però l'esercizio è questo: in famiglia, tutti insieme, facciamo finta che arriva una notizia, è morto Donald Trump. Adesso ci arriva una notizia su Facebook, è morto Donald Trump. Ma voi cosa fareste per scoprire se questa è una bufala oppure no? Prima di ancora fare click su quella notizia e andare a dargli dei soldi, cosa facciamo per difenderci? Cosa facciamo per scoprirlo? Allora provate a mettere giù delle regole, provate a scrivere delle regole su quello che bisogna secondo voi fare, e poi ci confrontiamo e vediamo invece quali vi posso dare io come regole, perché è più bello così. Cominciamo dalle vostre e poi ve le do io. Una, allora, chi non ha nessuna idea? Non vi preoccupate, è normale. Qualche idea ce l'avete tutti? Ok. Allora, facciamo così, la prima regola ve la do io. Ok. È la più semplice del mondo. Se su internet c'è la notizia è morto Donald Trump, secondo voi è una notizia rilevante o no? Se fosse vera, ragazzi, sconvolge il mondo, eh? Questo qua adesso sta decidendo gli equilibri del mondo, sta facendo la guerra commerciale alla Cina, vuole costruire il muro contro il Messico, sta rompendo le scatole all'Italia, fa incarcerare quelli di Huawei, che è un'azienda tecnologica cinese, sta mettendo dei dazi, cioè questo è rilevante. E secondo voi una notizia di questo genere non blocca il mondo e tutti parlano di quella roba lì? Cioè, se una notizia del genere che mi arriva su Facebook, secondo voi non sarà anche da qualche altra parte? Questa potrebbe essere la prima verifica. Qualche un altro, magari più autorevole, ne sta parlando? È la prima verifica che possiamo fare. L'ANSA? Sky G24? Rai 1? Quello che volete voi? Cioè, se la notizia, anche la scomparsa di Bob Dylan, che voglio dire è uno dei più importanti cantautori americani, ha vinto il Nobel, ma secondo voi una notizia del genere è solo pubblicata dal Fatto Quotidiano e da nessun altro? Forse dobbiamo fare un controllo incrociato. E la prima regola semplicissima, controllo incrociato. Dai, vi lascio scrivere le altre regole se vi vengono in mente. Se qualcuno di voi ha un telefonino, per me si può copiare, eh? Cioè, andate in rete, vedete se qualcuno ha scritto delle regole per la verifica delle fake news. Non mi interessa, non siamo a scuola, non voglio dare i compiti o i voti. Quindi potete copiare dalla rete, fare quello che volete. Vedo che c'è già gente che si è attrezzato, bravo. Quindi fate le regole, non vi preoccupate se non riuscite a riempire tutto, perché tanto poi ci confrontiamo e lo riempiamo, e come, tutto quel foglio lì insieme. Chi ne ha scritte 10? Qualcuno ne ha scritte 10 già? No, sai che ci vuole un po' di tempo. Ricordatevi che, anche se molto velocemente, qualche criterio prima ve l'ho detto, eh? Come è scritta la notizia, dove è stata pubblicata, l'autore, questa cosa qua. Allora, vedo che in realtà facevate un po' le facce perplesse, no? Ma, e invece state riempiendo i fogli, quindi vuol dire che di idee ne abbiamo. Allora, chi è che vuole ancora 5 minuti per finire? Avete bisogno? Sì, uno, due, ok, dai, anche 4, dai, facciamo 4, così riusciamo a fare anche più cose dopo. Vi lascio andare a casa prima delle 5, non vi preoccupate. Allora, facciamo comunque che chi sta scrivendo l'ultima frase la finisce, e facciamo così: una testa, chi vuole, chiaramente, nessuno obbligato, mi dice la sua regola, ok? Chi vuole partire? Vai!
C'è richiesta di condivisione.
Ok, quindi tu parti dal presupposto che se spingono alla condivisione vuol dire che c'è un interesse a che si condivida. Effettivamente molte condividi se sei indignato, tutte queste cose si vedono online. Quindi quantomeno potrebbe anche essere vera, ma almeno ti scatta l'antenna, dici, vediamo un perché. Quindi questa la prendiamo assolutamente per buona. Poi, dai che avete scritto un sacco di roba, chi è che vuole parlare? Vai! Ok, abbiamo detto prima, è molto importante secondo me che riconoscere le professionalità. Quindi, se sei un medico, secondo me, e parli di medicina, sei più credibile di un avvocato che parla di medicina. Cioè, non c'è niente da fare, nel senso che purtroppo è così, per fortuna è così, nel senso che altrimenti non avrebbe senso studiare tanti anni per essere competenti. Quindi se sta scrivendo qualcuno che non ha alcuna credibilità, io ho scoperto veramente a volte che c'erano, a parte comunque mettono un alias, è già uno che scrive una notizia e non ha neanche il coraggio di firmarsi, c'è qualcosina che non va. Ma io ho visto che c'era gente a volte che ha la faccia tosta, cioè gente che pubblicava, scriveva, firmava l'articolo, andavi a vedere questo chi era, questo qua, bastava un attimo Google, e vedevi che questo era stato buttato fuori dall'ordine dei giornalisti, denunciato a destra e a manca, querelato, e aveva ancora il coraggio. Ma evidentemente, siccome nessuno fa questi controlli, era impunito, continuava a scrivere, faceva quello che voleva. Quindi la autorevolezza della fonte. A questo punto però chi ci dice che sia solo l'autorevolezza dell'autore? Anche l'autorevolezza del sito che pubblica. Dopo vi faccio vedere che ci sono gli strumenti per scoprire chi sta dietro a un sito e sono gratuiti. Ok, poi altra regola. Vai, facciamo uno e due. Vai. La? Sì, se sono scritte male c'è un grosso, c'è comunque qualche problema, o comunque non è plausibile che un giornalista professionista può scappare il refuso, ma se è tutto scritto male, vai. Bravo, poi vi faccio vedere quanto è importante questa roba qua, bella, bella, questa è molto bella, vai. Scusa? Ah, scusa, lui dice giustamente controllare le immagini. Dopo vi faccio vedere quanto è facile smascherare una bufala a partire da un'immagine che non c'entra niente o che comunque viene spacciata per tale. Dopo ve lo faccio vedere. Vai. Allora, c'era lui prima. Vai. Sì, quello che dicevamo prima è, ma sto articolo magari è una roba di 10 anni fa, 5 anni fa, 4 anni fa, spacciato come attuale. C'era lui? Sì. Se ne stanno parlando, quello che dicevamo, bravo, bravo, l'idea è un controllo incrociato, perché laddove la notizia è rilevante, ma anche se non dovesse essere star grande notizia, non c'è bisogno del lutto di un presidente degli Stati Uniti, ma se c'è qualsiasi tipo di notizia, voglio dire, se arrivano veramente gli UFO a Vimercate, secondo voi non esce la troupe del TG1 o del Sky? Cioè, è una notizia tutto sommato, no? Sono centinaia di anni che aspettiamo gli alieni e se arrivano, ma quantomeno se ne parla. C'era qualcuno di qua che avesse era prenotato? Ok, allora direi che basta tutto sommato, però secondo me la regola numero uno, che non abbiamo ancora citato, ma che è la più facile di tutti, prendere la notizia e metterla su Google. Ok? Quindi un controllo incrociato così semplice, credetemi, nel 90% dei casi è più che sufficiente. Anche perché, come vedremo, molto spesso le notizie un po' più clamorose, quelle, le bufale un po' più succose, sono già state smentite nei primi minuti dopo che sono uscite, ma forse un'ora dopo, perché esistono dei siti che fanno solo quello e io voglio farvi vedere quali sono, anche perché secondo me sono fatti molto bene. Una curiosità, io mi occupo di questi temi, soprattutto la tecnologia in famiglia, e ho creato un podcast. Chissà cos'è un podcast? Nessuno sa cos'è un podcast, vai, dai, dillo a tutti. Dai, un podcast, vai, vai. Vabbè, lo dico io cos'è un podcast. Allora, è come una trasmissione radio, ma inviata via internet, cioè che puoi ascoltare direttamente da internet, a differenza della trasmissione radio che a un certo orario ti devi sintonizzare su RTL o Virgin Radio, il podcast è on demand. Lo scarichi e lo ascolti quando vuoi tu. Tant'è che anche le radio fanno i podcast. Cioè ci sono delle trasmissioni di radio DJ che ti ascolti il giorno dopo quando vuoi, collegandoti a gratis addirittura dall'applicazione. Allora, io ho creato un podcast che si chiama Genitorialità e Tecnologia. Genitorialità e Tecnologia. E trovate ovunque, a partire dal mio sito che poi vi faccio vedere, ma la trovate, non so se qualcuno di voi usa Spotify. Ok? Io sono su Spotify con questo podcast, non credo che i ragazzi si mettano ad ascoltare il mio podcast, preferiscono forse Fedez e gli altri. Lo trovate su iTunes, lo trovate su YouTube, lo trovate ovunque. Allora, due curiosità. Uno, l'ultima puntata l'ho dedicata a un'intervista al fondatore di un sito anti-bufale. Quindi c'è un'intervista a questo che ci spiega, dal suo punto di vista, come fa lui a smascherare le bufale. La seconda curiosità è che in una vecchia puntata, ormai ce ne sono 44, c'è Marco Gui come intervistato, che voi conoscete perché è un vostro concittadino, noi abbiamo lavorato insieme alla Bicocca e l'ho intervistato, quindi potete trovare anche un'intervista a Marco. Allora, gli strumenti per combattere le bufale, adesso vi do io qualche strumento un po' bello pesante, eh? Tutti questi erano, abbiamo detto, e sono più che sufficienti comunque, dei meccanismi di buon senso. Non è che ci vuole uno scienziato per smascherare la maggior parte delle bufale. Alcune sono un po' più complicate. Allora, la prima cosa da sapere è che bisogna fare il cosiddetto fact checking. Qualcuno l'avrà sentito nominare sto fact checking. Nelle redazioni serie, quando c'è un'intervista a un candidato politico, c'è gente che si mette lì e dice: senti, tu hai detto che la disoccupazione è aumentata del 2,3%, aspetta un attimo, io vado dall'Istat, dal Ministero del Lavoro, vado a chiedere i dati e vediamo se è vero. E c'è, infatti adesso, a margine di alcune trasmissioni, c'è chi dice vero, vero, falso, falso, vero. Interessante secondo me, perché è un bel mestiere, è un bel lavoro. La prima, cercare con Google, l'abbiamo detto, e va bene. Bufale.net è il più importante forse sito di caccia alle bufale, cioè quando esce una notizia un po' controversa questi si mettono, l'analizzano, la studiano e creano un articolo per spiegarla. Quindi dal 2018, era un po' di tempo fa, torna il servizio militare obbligatorio. Vorrei tranquillizzare i ragazzi, non è vero, non andrete a fare la naia, no, è una bufala. Butac, è un nome simpatico, è bufale un tanto al chilo, Butac, bufale un tanto al chilo. Il fondatore è stato appunto ospite dell'ultima puntata del mio podcast e anche loro praticamente stanno facendo un lavoraccio giorno per giorno a smascherare le notizie più incredibili, più inquietanti e più diciamo controverse anche. A volte scoprono tra l'altro che alcune sono vere e te lo dicono, guarda, molti ci hanno segnalato questa cosa qua, no, è vera. Paolo Attivissimo, un mio collega, nel senso che anche lui scriveva di informatica, ma si è messo a fare questo mestiere qua. Il mestiere, per chi ha curiosità, ha un nome, si chiama debunker. Debunker, il cacciatore di bufale in inglese è il debunker. Lui fa questo e, pensate, ha dovuto scrivere un libro intero, che trovate anche gratuitamente online, per dimostrare che siamo veramente andati sulla Luna, noi umani. Siccome sono 20-30 anni che la gente dice non solo non siamo andati sulla Luna, ma le immagini che voi vedete, le avete viste le immagini di Neil Armstrong che cammina un po' così, no? Dicono che sono talmente fatte bene che le ha fatte il più grande regista del mondo, che non c'è più, che è Stanley Kubrick. Cioè loro dicono, la CIA ha ingaggiato Stanley Kubrick, che è quello che ha fatto Odissea nello spazio, ha fatto Arancia Meccanica, il più grande regista di tutti i tempi forse, ah, questo si è prestato a fare la baggianata di Armstrong che cammina così sulla Luna. Allora lui ha detto, senti, facciamo un libro dove ti porto tutte le evidenze scientifiche del fatto che è vero, ci siamo andati sulla Luna. Mad Bunker mi piace molto perché si è preso la briga, un medico laureato, preparatissimo, di fare un blog dove racconta e smentisce le bufale scientifiche, che sono quelle che fanno morire la gente, perché sono gravissime. Quindi se dovesse capitare che leggete non credete a quei cattivoni delle multinazionali del farmaceutico, ma curatevi con la scorza di limone, no? Ne ho visto di tutti i colori, con rafano, cioè è vero che ci si può curare con le erbe, però secondo me ogni tanto qualche medicina. E quindi lui qui parla di omeopatia, tra l'altro io non voglio dare contro chi crede nell'omeopatia, io personalmente per esempio ho dei grossissimi dubbi, no? Proprio perché scientificamente è il Ministero della Salute a dire attenzione, la maggior parte dei prodotti omeopatici sono veramente acqua fresca, altri magari funzionano ma magari è naturopatia, non è omeopatia, sono cose abbastanza diverse, quindi dobbiamo stare anche un po' attenti. Lui diceva, le fotografie, come si fa a fare un controllo sulle fotografie? Allora esiste uno strumento molto... me lo dici tu? Vai. Sì, bravo. Allora quello che dice lui è che è uno strumento gratuito, disponibile per tutti, molto semplice da utilizzare. Andate su Google Immagini e fate carica l'immagine, l'immagine che avete preso, e lui vi dice da dove arriva. Tutto automatico. Anzi, si può fare di più, c'è un'applicazione che si chiama TinyEye, dopo vi faccio vedere, dove tu inquadri un'immagine e lui ti dice da dove viene. Questo può essere anche, secondo me, utile per lavorare a scuola, nel senso che ti arriva l'immagine di un quadro, non sai il titolo, non sai l'autore, non sai il museo, tu inquadri il quadro e lui ti dice dove su internet si trova quella foto e magari è sulla pagina del museo che ospita il quadro. Quindi l'immagine è molto molto semplice da controllare, anche TinyEye è proprio ricerca inversa delle immagini. Ripeto, proprio il contrario. Di solito cosa facciamo su Google o Google Immagini? Cristiano Ronaldo, e viene fuori l'immagine di Cristiano Ronaldo. Ripeto, è esattamente il contrario qua. Io ho trovato un'immagine, ho dei dubbi, la carico su Google e mi dice da dove viene, perché spesso per rendere credibile una notizia bisogna corredarla di immagine. Il problema è che l'immagine non c'entra niente con la notizia. Vedi una foto di tumulti e stai dicendo guarda che c'è un golpe e una rivoluzione a Cinisello Balsamo e ti dicono guarda le immagini di quelli di Cinisello Balsamo che stanno facendo il golpe, ho capito? Poi vai a fare un controllo e viene dalla Crimea di 5 anni fa l'immagine e lo scopri subito, no? Ci sono tra l'altro degli strumenti gratuiti come questo che ti consentono di analizzare i dati interni all'immagine, quelle che tu non vedi, si chiamano metadati, perché quando voi scattate una fotografia con una macchina fotografica o col cellulare, dentro alla foto rimane chi l'ha scattata, quando l'ha scattata, con che macchina l'ha scattata e a volte addirittura la geolocalizzazione. Ma se io vado a vedere che tu mi stai spacciando una foto come scattata ieri e poi sta foto a 3 anni, abbiamo un problema. Si può fare con un'app questa roba qua. Per iPhone c'è un'applicazione che si chiama Investigatore Foto, prende un'immagine, l'analizza e ti dice tutto quello che non riesci a vedere dalla foto perché sono immagini salvate all'interno del file. C'è anche per iOS, si chiama Photo EXIF Editor, quindi ognuno di noi può veramente diventare un professionista della caccia alle bufale, basta un'applicazione gratuita che ti dice sta foto non è quello che dice di essere. Sui video è ancora più grave, perché sulla foto hai il dubbio che sia stata manipolata, ma sul video tendi a crederci un po' di più, perché è un po' più difficile manipolare i video. E questa cosa è talmente sentita che Amnesty International ha creato un sistema di verifica dei video per scoprire quando è stato girato, chi l'ha girato, dove l'ha girato. Amnesty International ha dovuto farlo, eh? Loro si occupano dei diritti umani, si occupano di abusi. Oppure i testi, dove sono stati presi dei testi che sembrano non c'entrare niente col resto? Questo di solito quando lo faccio vedere i ragazzi si disperano, perché con questo strumento io di solito insegno agli insegnanti a scoprire dove hanno rubato i testi online. Cioè, questo strumento che si chiama CopyScape ed è gratuito, tu gli butti dentro un link o puoi buttargli dentro un testo e dice guarda, l'80% è stato preso da Wikipedia. Quindi quando fai una ricerchina vedi dei gran pezzi copiati e ci metti un attimo a scoprire da dove sono stati copiati. Può essere però uno strumento per capire dove sono stati presi dei pezzi di informazione. Oppure chi sta dietro a un sito? Voi dovete sapere che quando si registra un sito tu gli devi dare nome, cognome, indirizzo e altri dati. Quindi se andate sul mio sito e fate il controllo così, voi vedete dove vivo, chi sono, perché mi prendo la responsabilità di quello che scrivo. Quindi spesso si può capire chi ha registrato un dominio e chi sta dietro a un sito che magari pubblica delle informazioni. Il servizio Whois. Oppure una mail, a volte per rendere credibile un sito di informazione ci mettono un indirizzo di posta per dire contattami quando vuoi. Ci sono dei sistemi online per scoprire se la mail è vera, cioè con questo email checker tu puoi scoprire se è una mail inventata oppure no. Oppure chi linka quel sito? Sapete perché è interessante? Perché a un certo punto c'era un sito su Martin Luther King, sembrava un vero sito su Martin Luther King, Ma se tu facevi una verifica su chi linkava quel sito, chi, lo collega, chi vi si collegava, c'erano tutti i siti neonazisti. E tu dici, ma scusa, ma perché dei neonazisti dovrebbero linkare Martin Luther King, che la pensava all'opposto? Perché in realtà era un sito che in apparenza sembrava sulla biografia di Martin Luther King, ma a leggere bene invece era contro Martin Luther King, era un sito di stampo razzista e nazista. Okay? Quindi scoprire chi ti linka può essere anche un altro strumento. Capite che qui stiamo andando sugli strumenti per i professionisti. Okay? A noi spesso, come vedremo nell'esercizio finale, basta Google. L'URL l'abbiamo visto, la fonte sull'ordine dei giornalisti c'è un elenco di giornalisti quindi riconosciuti che hanno passato l'esame. Occhio alla formattazione, guardate, secondo voi il Corriere.it impaginerebbe così, con delle immagini così, che è anche uno delle meno peggio, eh? Però di solito no. Occhio alle fotografie, esistono degli strumenti per controllare, ripeto, abbiamo visto le fotografie, ma ci sono delle foto che palesemente dovrebbero farti pensare, nel senso che questa per esempio era stata data per vera, cioè una foto vera, basta semplicemente fare quella ricerca inversa di Google che dicevamo prima e questa la smentiamo in un attimo perché si è visto che era un fotomontaggio. Occhio alle date delle notizie, l'avete detto anche voi. Occhio agli scherzi, alcuni sono scherzi tipo Lercio. C'è questa infografica dell'IFLA, che è un'associazione che lavora con le biblioteche, che effettivamente ripete tutto quello che ci siamo detti, tutto quello che avete detto anche voi, no? E c'è un'infografica che se volete potete distribuire, tanto vi arrivano le slide. Ora, arriviamo all'esercizio. L'esercizio ci dobbiamo lavorare bene, perché questa è una sfida. Io vi leggo quattro notizie che mi sono veramente arrivate sulla bacheca di Facebook. Ok? Le potete trovare nella seconda pagina, se girate, e le leggiamo insieme. Allora, la prima notizia che mi sono trovato a leggere era: pilota confessa, per anni ho spruzzato scie chimiche nei cieli italiani. Ma sapete questa idea, no? Per molti vera, per molti falsa, che effettivamente quando vedete le scie degli aerei, in realtà non è la condensa o lo scarico, non lo so, ma praticamente delle sostanze chimiche per condizionare la popolazione, cioè ci stanno spruzzando delle sostanze per tenerci buoni, no? Per poi non lo so che cos'altro, però c'era la confessione di uno che spruzza queste cose. Seconda notizia: accoltella il collega perché gli spoilerava il finale dei libri. Ora, chi mi dice cosa vuol dire spoilerare? Vai. Rovinare il finale. Quando io vi dico leggete il libro di Agatha Christie, sì, bello soprattutto perché alla fine è stato il maggiordomo, ti sto rovinando il film, il libro e tutto quanto. Questo vuol dire spoilerare, perché in inglese to spoil vuol dire rovinare. È ormai una parola entrata nel nostro vocabolario, cioè si trova sul vocabolario davvero spoilerare ormai. Quindi è un neologismo, si dice. Quindi praticamente la notizia è che siccome uno arrivava al lavoro, gli rovinava i libri, quell'altro l'ha ammazzato. Okay? Ma anche secondo me, cioè per c'è in alcuni casi... Vatti a confessare subito dal don, però. Entra in casa sua e il ladro lo caccia fuori. Cioè questo qua è tornato a casa, ha trovato il ladro, ma il ladro si è arrabbiato e l'ha cacciato. Ha cacciato il padrone, ok? Notizia che mi è comparsa, sarà vera, sarà falsa, vediamo. L'automobile va ad acqua e fa 5.000 km con 5 litri. Cioè 1.000 km con un litro d'acqua. 1.000 km con un litro d'acqua. Allora, è chiaro che la tentazione sarebbe quella di dire: senti, secondo me la prima è falsa, la quarta mi sembra stupida. Il problema è che non ha nessun senso lavorare, secondo me, o comunque agire distinto lavorando sulle proprie opinioni. Non abbiamo gli elementi, io non lo so se magari dall'acqua fanno l'idrogeno, perché io mi sembra di ricordare che l'acqua a idrogeno l'avevano fatta veramente, l'aveva fatta la Fiat, c'era una Panda a idrogeno 20 anni fa, ne parlava anche qualcuno negli spettacoli divertenti. Quindi io non ho gli elementi, non sono un ingegnere meccanico, non lo so. Quindi abbiamo detto che però qualche strumentino ce l'abbiamo. Quindi l'idea è questa: dovreste cercare queste una a una, queste informazioni online per chi ha il telefonino, se no vi mettete in gruppi, non è un problema, e dovete mettere non soltanto se è vera o falsa, ma perché. Cioè, quello che più preme a me è capire quali sono i criteri che avete utilizzato, se avete trovato qualche fonte, se avete trovato qualche articolo sull'articolo, oppure ci sono degli elementi che indubitabilmente vi dicono è vera o è falsa. Ora, siccome richiede un attimo perché bisogna fare le ricerche e tutto quanto, quindi 5-10 minuti ce li diamo e poi ci confrontiamo per questo super contest finale, per questa super sfida al Teatro Reno, ok? A fra 5 minuti, 10 minuti, quanto volete voi. Facciamo deadline 16:28, così abbiamo giusto poi 10 minuti, un quarto d'ora e chiudiamo come avevamo detto. Ho visto che qualcuno ha finito, chi vuole ancora 2-3 minuti? C'è qualcuno che ha bisogno ancora di qualche... Vai. Diamo, tanto 2-3 minuti non ci cambiano nulla. Beh, mi sa che bisogna, deve nevicare proprio tanto per non andare... questa è una bufala, tra l'altro, mi sa. No, ma stanno andando a verificare se è una bufala anche questa della neve, ma mi sa che... No, a occhio mi sa che... Allora, facciamo così, visto che c'è la neve e non vogliamo rimanere bloccati. 16:25, chiudiamo giusti, così almeno riuscite ad andare a casa un attimo prima. Allora, ho bisogno del primo volontario sulle scie chimiche. Chi mi dice delle scie chimiche? Vai! Sì? Ma tu hai trovato dei riferimenti? C'è qualcuno che ha trovato dei riferimenti? Allora, facciamo qualcuno che non ha ancora parlato. Beh, vai. Oh, quindi avete ragione entrambi. Quindi può essere che tu vada in qualche modo a fare un approfondimento talmente completo per cui trovi un trattato scientifico che dimostra che le scie chimiche sono una stupidaggine. Però è talmente facile fare una ricerchina con Google, con le parole chiave del titolo, che bufale.net, per esempio, ha dedicato un articolo per dire che oggettivamente era una panzana. Quindi è una questione di investimento di pochi secondi e una semplice ricerca per risolvere il problema. Seconda notizia clamorosa. Seconda notizia clamorosa, arriva uno che rovina i finali dei libri e... il collega lo fa secco. Chi è che non ha ancora? Tu hai parlato prima? No, allora dai, facciamo parlare a lui, poi vediamo. Vai. Vero perché? Vero perché, diceva lui, è giusto. Nel senso che se uno ti rovina tutti i finali, è proprio giusto. Sì, dove l'hai trovato l'articolo? Ok, va bene.
Perché l'articolo è dettagliato e perché la fonte è di Radio 105.
Quindi Radio 105, secondo me, tra l'altro, a memoria, era stato ripreso addirittura dal Corriere della Sera. Nel senso, io l'avevo letto proprio sul cartaceo del Corriere della Sera, la notizia andava un po' contestualizzata, perché probabilmente e oggettivamente il motivo non è che questo gli rovinava i libri. È vero che poi gli rovinava i libri e il finale dei libri, allora lui si è innervosito, ma è altrettanto vero che questi vivevano dove? Antartide, avevo detto Polo, no, Antartide, probabilmente in condizioni un po' estreme, quindi qualche problemino di altro tipo, oltre che di sua tenuta psicologica, però effettivamente la notizia è vera, e me l'hanno data così, cioè uno gli rovinava i finali dei libri, allora l'hanno ammazzato, però era vera, anch'io ci ho messo comunque un po' a vedere, ma poi ho trovato la notizia. Ah, leggere, sì, ok. No, questi erano dei ricercatori, se non sbaglio, che vivevano lì per un periodo dell'anno, si erano portati dei libri, ma l'altro glieli rovinava. Va bene, quindi, già, vedete, non era poi così scontato, eh? La prima, vi do il segreto è che ne ho cercata apposta una proprio stupida, la prima è oggettivamente stupida, cioè non c'era bisogno forse di andare a cercare su Google. Le altre, bisogna cercarle invece. La terza entra in casa propria... e il ladro lo caccia. Prego. È vera? Allora facciamo così, faccio il valletto.
È vera, l'abbiamo trovata sul gazzettino, è accurata e c'è la data.
Bene, perfetto. Quindi il Gazzettino Padano è un giornale storico del nord-est italiano che oggettivamente è un un vero giornale, cioè c'è una redazione di giornalisti professionisti, prima di dare una notizia ci pensano, quindi la notizia è vera, nel senso che il ladro ha cacciato di casa il padrone. E ne parlavamo prima, è anche forse plausibile, nel senso che quando ti trovi in una situazione del genere forse reagisci in modo un po' esagerato o comunque spiazzante, e quindi un padrone di casa, pur di avere problemi, se ne va. Arriviamo all'automobile che va ad acqua, fa 5.000 km con 5 litri. Io qua ho avuto dei grossi dubbi perché, ripeto, c'è adesso comunque grande innovazione nel mondo delle automobili, si sta dicendo che con una ricarica da 4 euro di elettricità ti fai 400 km, stanno arrivando quelle che recuperano l'energia dei freni per darti le ibride, e soprattutto questa è sicura perché è andato a controllare, la Fiat aveva la Panda idrogeno. Poi era un po' instabile, non era conveniente, le lobby del petrolio, tutto quello che vogliamo noi, ma non è andata poi in produzione. Quindi, chi mi dice se questa è vera oppure no? Tu però hai già parlato, aspetta, c'è qualcun altro che non ha ancora parlato? Tu hai già parlato? Tu non hai parlato, giusto? Vai! È falsa, perché? Questa secondo me è già un po' più complicata, è falsa.
Perché l'abbiamo trovato sul sito delle bufale.it.
Tra l'altro c'era un servizio, se non sbaglio ancora lì, delle Iene o qualcosa del genere, che la dava poi come notizia, è stata smentita, quindi questa è falsa. Cioè, ma magari fosse vera, nel senso, la macchina, un domani faranno anche quella che magari va a urina, è ancora meglio, nel senso, quindi... Il messaggio è questo qua, gli strumenti ci sono, come vi dicevo, se volete che comunque queste informazioni che io vi ho dato volete diffonderle sul mio sito gianluigibonanomi.com, tra le risorse gratuite c'è un videocorso su come smascherare le bufale e su quello che ci siamo detti, che dura una quarantina di minuti, è un video YouTube, se volete diffonderlo, metterlo sul sito, quello che volete. Le slide comunque saranno pubblicate, io lascerei gli ultimi minuti per eventuali domande o se ci sono degli approfondimenti che vi sono rimasti in canna dall'anno scorso, il discorso dei social, il discorso della comunicazione digitale, il discorso, non lo so, magari qualcuno potrebbe avere delle curiosità. Da quando ci siamo visti l'anno scorso, per esempio, ne sono successe di cose, di novità legate al mondo della rete. Ce ne sono ogni settimana. Faccio un esempio. Quanti di voi hanno sentito parlare dello scandalo Cambridge Analytica? Sentito nominare almeno? Sa di cosa si tratta? Oh, allora ce lo spiega lui. Chi è che siete interessati a capire cos'è sto scandalo Cambridge Analytica di Facebook? Cambridge Analytica, che è un'azienda che lavorava con Facebook, che è stata chiusa per uno scandalo. Dico io qual è stato il problema, lei ci spiega tecnicamente cos'è successo, va bene? No, però è interessante, visto che lo fa di lavoro, io dico qual è stato il problema grosso. Il problema grosso è che a un certo punto si diceva che Facebook, anche se non è esattamente così, aveva venduto dei dati o comunque ceduto dei dati a questa società che usava i dati per influenzare le elezioni americane. Qualcuno dice poi anche la Brexit, sicuramente, cioè avevano dati di 90 milioni di americani e in qualche modo quindi hanno influenzato le elezioni. Facciamo così, facciamo un doppio approfondimento. Il signore ci spiega tecnicamente cos'è successo e come questi dati sono stati presi e dove sono finiti, e io vi racconto perché è possibile influenzare le elezioni con dei dati presi da Facebook, ok? Se ci state partiamo, facciamo il doppio intervento, prego.
Allora, questa società americana si occupa di big data, quindi sviluppa algoritmi di su grandi dati e vende questo come servizio, quindi vende servizi di profilazione sui clienti, piuttosto vendeva, perché a seguito di questa vicenda lo scandalo ha fatto in modo che la società poi di fatto è fallita. Cosa faceva? Utilizzando un centinaio di account di Facebook che avevano dato, non ricordo bene se un like o un'amicizia verso questa società, loro utilizzavano una vulnerabilità del sistema di Facebook per poi entrare in tutte le amicizie di tutti i 100 personaggi che avevano dato l'ok e prelevavano tutte le informazioni private di tutte queste persone. Stiamo parlando, sono state violate circa 100 milioni di account Facebook e hanno raccolto informazioni su dimensioni di questo tipo a livello internazionale. Sulla base di queste informazioni, quindi ricostruendo la vita privata di queste centinaia di milioni di persone, hanno di fatto venduto servizi che sono stati utilizzati per influenzare le elezioni, e questo è un fatto documentato, poi questo è quello che ha portato allo scandalo, a influenzare le elezioni amministrative americane, e si dice che Trump abbia vinto in buona sostanza con questo tipo di attività. Viceversa, si parla di Brexit ma non è provato. C'erano anche dei clienti italiani che avevano dei contratti, dei partiti politici italiani, in particolare c'era la Lega che aveva utilizzato i servizi di Cambridge Analytica, adesso non so in che occasioni e in che elezioni, ma sono servizi che sono stati utilizzati e comprati da tantissime società private, pubbliche, enti, eccetera. Quindi la potenza di questi strumenti sta proprio nel fatto della capacità di poter influenzare scelte importantissime, se pensiamo alle votazioni di Trump. Come funzionava il meccanismo è che chi andava con una propria utenza su Google, sulla propria mail, sulla Gmail, eccetera, gli comparivano notizie, non tanto banner, ma notizie che erano, diciamo, più o meno conformi con il proprio pensiero, che inducevano, in maniera forzosa, inducevano la, diciamo, il consenso verso, veicolavano il consenso verso Trump. Cioè loro leggevano le mail, le informazioni private di queste persone, capivano che era un bianco, età media, cultura media, media borghesia americana, gli pompavano delle informazioni su Facebook o piuttosto sulla propria mail privata, informazioni più o meno corrette, ma erano artate in maniera tale da dire: questa è l'opinione e la tua opinione coincide con quella di Trump. Quindi si è creato un forte giro di consenso che ha portato poi di fatto, esattamente, sì, il rischio è proprio quello.
Ma praticamente mi ha rubato anche il mio mestiere, perché va fatto anche il secondo pezzo. Tra l'altro si dice, cosa? Bravo, bravo papà, dai un applauso, che è stato più bravo di me, dai. Allora, c'era anche un altro pezzettino che avevo letto, tutto corretto, nel senso che è esattamente così, c'era un altro pezzettino, addirittura si dice che c'erano degli test psicologici, a scopo accademico, non per, perché in qualche modo, tra l'altro sarà successo anche a qualcuno di voi che ha Facebook, di a quale attore somigli, e fai il test e stai dando tante informazioni. Lì in quel caso era un test psicologico che raccoglieva i dati di tutte queste persone e dei loro amici, e in qualche modo appunto per profilarli, per dire sì, bianco, americano, classe media di Filadelfia, gli faccio vedere le robe del muro contro il Messico. No, magari a quello lì gli faccio vedere le tasse, gli faccio vedere altre cose per cui è più sensibile, mentre... Esatto. Per creare consenso intorno a una linea politica. Però, e chiudiamo forse con questo, per farvi capire quanto è abbastanza, diciamo anche un po' più mellifluo, nel senso che qua c'era stato il caso, lo scandalo, è chiusa l'azienda. Però vi faccio un esempio, invece molto più vicino a noi e... forse meno grave, ma è altrettanto inquietante. Quanti di voi hanno visto su Facebook, su Instagram o altrove in questi giorni la 10 Years Challenge? La sfida di mettere una foto di adesso e una foto di 10 anni fa. Quanti l'hanno visto, scusate? Ok. Bella, dai, carina, la cosa della nostalgia, ti faccio vedere una foto di adesso e una foto di 10 anni fa. È un problemino. Perché lo fanno? Perché hanno buttato in giro questa roba qua? Che cosa ci guadagnano?
No, non ricordo. Sì. Sì.
O perché l'hanno fatta?
Sinceramente so di averla vista adesso, non ricordo se l'ho vista su Facebook o proprio come articolo su Repubblica.
Sì. Probabilmente Repubblica ha ripreso questa moda che si stava diffondendo. Ora, sapete che il vero motivo per cui hanno fatto sta roba qua? Cioè, fare in modo che sia tu a pubblicare la foto di adesso e la foto di 10 anni fa. Migliorare il riconoscimento facciale. Cioè, capire come invecchiano le persone. Cioè, avere miliardi quasi di fotografie, sicuramente centinaia di milioni di foto che non avrebbero raccolto altrimenti. Cioè loro hanno delle informazioni riguardo ai nostri volti, al riconoscimento facciale, a come cambiamo. Come cambiamo potrebbe essere utile, per assurdo la butto lì, a livello di antiterrorismo. cioè, o comunque di polizia. Io devo cercare una persona solo che ha un'immagine solo di 10 anni fa. Perché devo stare lì a fare uno a ipotizzare com'è adesso Mattia Messina Denaro? Se io ho un algoritmo che mi calcola esattamente con quel naso lì ti diventerà così, quegli occhi lì diventeranno così, molto utile. La dimostrazione che questo è vero è che Google, per esempio, lo fa abitualmente. A qualcuno di voi su qualche sito, per poter accedere a un servizio, è mai capitato i cosiddetti CAPTCHA, cioè il riconoscimento dei caratteri strani? Ma ultimamente, se l'avete notato, vi fa riconoscere, vi fa vedere delle immaginette e vi dice: ditemi dove ci sono delle auto, ditemi che numero c'è in quella targhetta della casa. Cioè voi state lavorando per Google Street View. Cioè lui ha delle immagini di Google Street View che l'algoritmo non riesce a comprendere bene. Per esempio ha fotografato il numero civico ma è venuta un po' male la fotografia. E allora ti dice: senti, per accedere a quel servizio devi riconoscerli, dove ci sono i numeri, che numeri sono. Che cosa stai facendo? Quello lo usa poi, quindi i big data sempre, solo che ci sta facendo lavorare a noi. Quanto costerebbe raccogliere centinaia di migliaia di immagini di persona prima e dopo? Quanto costerebbe? Troppo. E allora lo fa fare gratis. E la gente, emotivamente coinvolta, perché è sempre, come avete visto oggi, perché la gente si fa coinvolgere, perché non vanno tanto sul razionale quanto sull'emotivo, va sull'odio, va sulle paure, va sui sogni delle persone, ok, i timori. In questo caso è andato sulla nostalgia, che vende tantissimo. Andate in edicola a vedere che cosa stanno vendendo. Cioè i DVD di Holly e Benji e di quella roba lì ci stanno rivendendo ancora. Dopo che li abbiamo visti 25 anni fa, 30 anni fa, ce li stanno rivendendo a noi, ai quarantenni, mica li vendono agli undicenni. E quindi, molto importante secondo me, avere la consapevolezza, come dicevamo l'altra volta, che questi strumenti sono oggettivamente meravigliosi. Dai, obiettivamente non possiamo dire che Facebook è soltanto un danno. Con Facebook c'è gente che ci fa le raccolte di fondi per delle iniziative umanitarie. Con Facebook c'è gente che trova il lavoro. È una bella domanda. Questa è una bella domanda perché tutto sommato il problema grosso è quello che dicevamo l'anno scorso. Un martello, ok, è molto utile. Io ci appendo i chiodi, i quadri, lo uso un martello molto bene, ma ci sono fatti di cronaca dove col martello hanno spaccato delle teste. Allora, se noi abbiamo una visione un po' troppo limitata, potremmo dire: sì, è vero, ci appendo i quadri, però la gente ci spacca le teste, proibiamo i martelli. Il problema è: possiamo proibire internet? Già è la follia, nel senso che non è proprio tecnicamente possibile, cioè per come è strutturata internet e nacque tantissimi anni fa a scopo militare, la rete distribuita di intelligenza nacque proprio dall'esercito americano perché in caso di attacco su un nodo strategico gli altri continuavano a funzionare. Quindi tu puoi chiudere tutti i server che vuoi, chiudere tutti i computer che vuoi e non la chiuderai mai internet. Il problema è come lo usi. Lo usi spesso male, io su questo sono d'accordissimo, altrimenti non saremmo qui e io non andrei nelle scuole e non farei gli incontri. Il problema quindi è avere consapevolezza. Io sono convinto, per esempio, le cose che faccio io bisognerebbe farle obbligatoriamente a scuola, ma li dovrebbero fare gli insegnanti. Solo che giustamente non è ancora stato visto come priorità. Perché? Perché ste robe qua ci sono da troppi pochi anni, non le abbiamo ancora capite e metabolizzate. Ragazzi, 10 anni fa non c'erano neanche gli smartphone, non c'erano i social. 10 anni nella storia dell'umanità non sono nulla. Abbiamo messo 50 anni a capire che la televisione faceva male, come doveva essere utilizzata, quali erano le conseguenze. 50 anni con la televisione. Gli smartphone sono quasi 10 anni e credetemi, gli smartphone sono molto peggio, sono o molto meglio, dipende, però sono più coinvolgenti. Gli smartphone si dice che sono la nostra scatola nera. È vero, è come negli aerei. La scatola nera registra tutto. E dentro ci abbiamo tutta la nostra vita. E ci stiamo esponendo a volte in modo sbagliato. L'anno scorso questo l'avevamo visto, magari ci torniamo. Comunque io vi ringrazio.
Ma prima di chiudere con il ringraziamento appunto a te, volevo soltanto dare questo piccolo, mia esperienza, che sono proprio molto in difficoltà con i mezzi, quindi. È come in una partita di calcio, dobbiamo sviluppare tutte e due le fasi, difensiva e poi sapendo che anche noi comunque abbiamo una parte in cui, come dire, provochiamo. La parte difensiva l'abbiamo sviluppata bene, dobbiamo imparare a difenderci dalle bufale, altrimenti appunto tutti i danni sono stati illustrati. Ma stiamo attenti tutti, l'anno scorso mi ricordo che si diceva ai genitori, perché i ragazzi lo capissero, visto che sono minorenni e non sono ancora legalmente responsabili, ma appunto l'aver parlato anche a voi direttamente ragazzi era mettervi in guardia, guardate che potete combinare grossi guai usando male appunto dei social, come il martello si diceva, no? Addirittura creando anche situazioni che si configurano come un reato. Si va in prigione, tu no perché sei minorenne, ma i tuoi genitori si sono di mezzo. Ecco, io porto questo soltanto di una mamma che una sera, non sapendo più come convincere la figlia adolescente, è successo a Roma qualche anno fa, per dire questo no, che non voleva che uscisse a una festa, non so, qualcosa del genere, si è inventato, no? Che appunto c'era stata una bomba sulla metropolitana, un atto di terrorismo. Nel clima dell'ISIS, lei lo ricordi, no? Hai mosso la testa, pensavo che ti ricordassi di questa appunto notizia. In poco tempo Roma è entrata nel panico, ma addirittura l'Italia intera. Ecco, era una semplice mamma che aveva da risolvere un problema, si dice, casalingo, familiare. Non aveva nessuna intenzione questa volta di muovere nessun coso di complotto economico, non c'era niente di tutto questo. Quanto anche noi a volte rischiamo, diciamo pure in buona fede, perché appunto non pensava a queste conseguenze. Questo mi sembrava anche importante per dire l'altra fase. Dobbiamo imparare a difenderci, ma stai bene attento che anche noi abbiamo una responsabilità. Grazie Gianluigi.